e di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta, del predicatore, l'Ecclesiaste, al capitolo 7. Appunto, Ecclesiaste significa questo, il predicatore. Capitolo 7, leggeremo i primi 10 versi. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato, e il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa di lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tale è il riso dello stolto. Anche questo è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio, il dono fa perdere il segno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio. E lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare, ritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire: come mai i giorni di prima erano migliori di questi? Poiché non è da saggio domandarsi questo. Amen. C'è un resoconto che tutti noi facciamo a fine anno. Oggi è stato ripetuto più volte, l'ultima domenica dell'anno. Ora, noi sappiamo che Dio ha preparato per noi una vita eterna, e quindi in un certo qual modo pensare alla fine di un anno e l'inizio dell'altro può sembrare a volte qualche cosa di superfluo, perché il tempo continua. I giorni, i mesi, gli anni sono stati scanditi dagli uomini in un certo senso per determinare quella che io chiamo la condanna che l'uomo ha riversato su se stesso, il tempo. Perché dal momento in cui Adamo ed Eva si ribellarono a quello che era il consiglio di Dio, iniziò ad avere molta più importanza quella che era il tempo, in quanto la morte prese luogo nell'umanità. E quindi la morte in un certo senso segna un tempo. Io ringrazio Dio per quelli che sono stati gli insegnamenti e gli esempi che ho ricevuto dai miei nonni. Mio nonno ha accettato il Signore negli anni 30. Erano periodi difficilissimi, diversi di voi sicuramente sapranno ciò che è accaduto in quei tempi, la persecuzione, ma in cuor suo aveva un desiderio, un sentimento insieme a suo fratello che ci fosse una testimonianza nel loro paese, a Frattamaggiore. Grazie a Dio il Signore lo ha chiamato a sé all'età di 95 anni, quando la chiesa costruita al tempo da lui e da suo fratello era gremita, era piena fin fuori la comunità. E queste sono benedizioni che il Signore dà. E io credo che i miei nonni mi hanno lasciato una meravigliosa eredità, che non è altro quello di riporre la propria fiducia in Dio. A volte noi dimentichiamo che la nostra vita deve essere una vita di fede. Perché questo? Perché dobbiamo renderci conto che traendo delle somme ci sono delle cose che sono andate bene, ci sono delle cose che magari possono essere migliorate, ma ci sono alcune cose, alcune situazioni in cui abbiamo fallito. Ci sono dei fallimenti. Ebbene, riconoscere che c'è la morte significa riconoscere che l'uomo, creato da Dio in maniera perfetta, meravigliosa, ha fallito quello che era il suo obiettivo principale, ovvero quello di regnare sulla terra.
Perché questo era ciò che il Signore desiderava per Adamo ed Eva. Gli disse che loro avevano a loro disposizione tutto ciò che c'era sulla terra, avrebbero dovuto governare in un certo qual senso quello che era il creato. E Dio fece ogni cosa buona. Ma purtroppo la ribellione di Eva prima e Adamo dopo fece sì che entrasse la morte nella vita dell'uomo. E questo è un fallimento, cari nella grazia. Ora, gloria al nome del nostro Signore Cristo Gesù, che si è spogliato della sua gloria, è venuto su questa terra e ha donato se stesso affinché io e te potessimo ritornare a quella condizione meravigliosa, riprendere quella identità meravigliosa dell'immagine e somiglianza al nostro Dio per poter poi avere la speranza della vita eterna. Ma dobbiamo renderci conto che in questo corpo, a meno che il Signore non torni prima, esiste la morte, che è il resoconto del fallimento dell'uomo. E solitamente, quando si traggono le somme, il nostro sguardo è posto sempre in maggior parte su quelli che sono, in un certo senso, i successi che si sono avuti durante l'anno. A volte mi capita di parlare con amici, con colleghi, ma anche con credenti, e mi dicono: non parlare delle cose che non sono andate buone, magari gli altri possono scoraggiarsi, può nascere la tristezza nel loro cuore e scoraggiarsi. Ma l'Apostolo Paolo ci dice nella seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 7, il verso 10, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Ora, se ci viene provocata una certa tristezza nei confronti della parola di Dio, in quanto ci riconosciamo mancanti, questa produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Dobbiamo renderci conto che la nostra vita su questa terra dovrà finire o col ritorno del Signore. Scusate, può sembrare un messaggio non bello, non è un messaggio carino magari per il fine anno, ma è ciò che il Signore ha messo nel mio cuore. Io ricordo mio nonno quando a volte, tornando a casa, lo vedevo lì su quel balconcino che guardava verso il cielo, e lo vedevo cantare, pregare. Dice: nonno, ma che stai facendo? Perché non vai nello studio? Dice: no, voglio scorgere se magari tra le nuvole riesco a vedere Cristo Gesù che sta tornando. Ora, scusatemi se parlo di cose personali, ma queste sono la testimonianza che tanti di noi abbiamo ricevuto e che tanti oggi ancora ricevono. Ciò che la parola di Dio ci insegna, ci dice che Gesù sta per ritornare. E a volte noi ci affatichiamo, perdiamo tempo per cose che dobbiamo lasciare, per cose inutili, lasciatemelo dire, senza porre in mente che la fine di una cosa è di gran lunga migliore dell'inizio di una cosa. Dobbiamo, cari nella grazia, preoccuparci della fine delle cose. Gloria a Dio per gli inizi, gloria a Dio per i successi, gloria a Dio per lo zelo iniziale. Quando ci accostiamo a qualcosa di nuovo, quando facciamo delle esperienze nuove, nella mia vita ho ricevuto diversi trasferimenti, sono un sottufficiale dell'esercito, quindi più volte sono stato trasferito da un luogo all'altro, magari anche nella stessa città ho girato diversi ambienti lavorativi, diverse mansioni, diversi incarichi, e ogni volta toccava riniziare da capo. L'inizio è bello, almeno che uno non è molto legato al passato, ma l'inizio è bello, l'inizio anche di quando abbiamo iniziato a camminare con il Signore, vero? C'è quel bellissimo primo amore che il Signore ci esorta a riscoprire continuamente,
dove riusciamo a vedere ogni cosa con gli occhi della fede, dove riusciamo a realizzare appieno il verso di Romani, capitolo 8, il verso 28, dove tutto coopera al bene per coloro che temono il Signore, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Io e te facciamo parte di un disegno meraviglioso. Non so quanti di voi hanno mai potuto apprezzare l'arte in dei quadri o in altre forme. È bello vedere il tutto nel complesso. A me non interessa essere la casa in un quadro, ma anche se sono quel fiorellino che è messo lì sul prato, voglio far parte del disegno di Dio. Io e te siamo stati chiamati da Dio per far parte del suo disegno. E questo disegno manifesterà appieno la sua gloria nella nostra vita quando sarà completo. A volte mi è capitato di iniziare a vedere qualcuno che iniziava qualche quadro, qualche schizzo e sembrava non capirci nulla, ma al termine si può apprezzare nel complesso la bellezza dell'arte. Bene, Dio è l'artista per eccellenza. E tante volte noi non riusciamo a comprendere ciò che il Signore sta facendo nella nostra vita. Io mai avrei pensato di andare a Civitavecchia. Per me Civitavecchia era il punto in cui avevo fatto metà del mio tragitto per arrivare a Napoli. Quella era l'unica cosa che io conoscevo di Civitavecchia. Ma il Signore mi ha voluto lì. E il Signore mi ha reputato anche degno di poterlo servire, anche se ancora oggi non rivedo in me chissà quale capacità, chissà quale virtù, ma gloria al nome del Signore, come dicevamo anche ieri sera, io ringrazio Dio per le mie debolezze, perché quando sono debole allora sono forte, perché più mi riconosco incapace, più posso permettere allo Spirito Santo di operare nella mia vita. Il giorno in cui abbiamo incontrato il Signore ogni cosa sembrava diversa. Per quanti abbiamo realizzato il battesimo nello Spirito Santo, quel giorno meraviglioso, se lo ricordate, è stata una grandissima festa. Ricordarsi di quel momento in cui siamo entrati nella presenza dello Spirito Santo pienamente, abbiamo permesso a questa presenza di inondare la nostra vita, che come abbiamo ascoltato prima non ha annullato la nostra ragione, non ha annullato noi stessi, ma il Signore ci ha dato un'identità regale. Dio non vuole annullare la mia e la tua persona, ma Dio vuole che io e te possiamo essere degli strumenti della sua potenza. Sappiamo che la presenza di Dio è qui in mezzo a noi, vero? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice la parola di Dio. Però noi sappiamo che Dio è onnipresente, è in ogni luogo. E quindi anche quando siamo da soli a casa, Dio è lì. E quindi anche dove adesso magari stanno offendendo Dio, Dio è lì, sta guardando. Anche dove stanno facendo qualcosa di sbagliatissimo, Dio è lì, sta osservando, perché è onnipresente. E allora in cosa si differenzia il fatto che dove due o tre il Signore è lì in mezzo a loro? Ma si differenzia nella manifestazione della sua potenza. Quando noi ci riuniamo nel nome di Cristo Gesù, quando noi ci riuniamo insieme, quanto è bello e quanto è buono che i figlioli di Dio dimorano insieme, perché lì il Signore ha stabilito la sua benedizione, la vita in eterno. Lì c'è la manifestazione della potenza di Dio e noi questa mattina non ci aspettiamo semplicemente la presenza di Dio, perché in ogni luogo ma noi desideriamo la potenza di Dio che si manifesti nella nostra vita. Vogliamo realizzare quella gioia, quella felicità che abbiamo realizzato magari nel giorno in cui abbiamo incontrato per la prima volta il nostro Salvatore, quel giorno in cui abbiamo permesso a Dio di riempirci della sua potenza. Ancora oggi Dio è potente a farlo. Spesso col passare del tempo, col passare degli anni, si diventa quasi dei credenti professionisti. Il momento in cui Cristo Gesù è venuto sulla terra, possiamo dire che è stato il momento in cui c'è stato l'apice del peccato. Coloro i quali erano stati chiamati per essere la proprietà particolare di Dio, coloro i quali erano stati chiamati per essere il tesoro particolare di Dio, si definivano figli di Abramo, si definivano il popolo di Dio, ma in loro non c'era altro che un formalismo, una forma. Erano diventati professionisti della fede, se fede si può chiamare. Però tutti conosciamo i farisei. Oggi, con la conoscenza che abbiamo, sappiamo che il fariseo, molte volte, quasi sempre, poi il Signore ad alcuni li ha chiamati al suo servizio, grazie a Dio, l'Apostolo Paolo ne è un esempio meraviglioso, ma il fariseo era un professionista della religione. Faceva tutto nel modo giusto, al momento giusto, non sbagliava di una virgola secondo quello che era la legge. E oggi c'è il rischio che con la troppa confidenza ci si diventi professionisti. E quando diventiamo professionisti, iniziamo a fare ciò che fece Nebucodonosor: a passeggiare sul terrazzo e dire: ah, cosa sono stato capace di fare. Oh, sono stato bravissimo, un eccellente stratega, i popoli mi sono sottomessi, dimenticando che tutto gli era stato concesso da Dio. O magari quando si diventa professionisti facciamo come fece il re Davide, che al contrario di Nebucodonosor non disse che tutto era stata sua bravura, ma semplicemente pensò di poter ritagliare del tempo per se stesso. La parola di Dio ci dice che quando arrivò il tempo che i re andavano in battaglia insieme al proprio popolo, Davide rimase nel suo palazzo reale. E Davide sapeva molto bene qual era la casa che confinava al suo palazzo, e probabilmente conosceva molto bene quelli che erano gli orari della casa a fianco. Cari nella grazia, se noi non prendiamo impegni con Dio, se noi non passiamo il tempo con Dio, se noi non comprendiamo che Dio è sempre al nostro fianco e desidera mostrarsi e manifestarsi potentemente, se pensiamo di poter ritagliare del tempo per noi stessi e lasciare Dio fuori, quello sarà il momento del nostro fallimento. E credo, probabilmente, e la parola di Dio lo attesta, che anche se in mezzo a noi ci fosse qualcuno giusto in tutto il senso della sua parola, ci siano stati dei fallimenti in questo 2018. Nella mia vita, sì, il Signore mi ha dato grazia di avere successi spirituali, ma guardando al 2018 ci sono stati dei fallimenti. Io voglio rimettere tutto nelle mani del mio Signore. È vero, quando ci scontriamo con il nostro fallimento, è qualche cosa di non bello. Riconoscere quelli che sono i propri sbagli non è proprio nella natura umana. Nessuno di noi è in un certo senso propenso a scoprirsi davanti agli altri. Ma la parola di Dio ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. È vero, ci sono uomini e donne che hanno un bisogno di Dio imminente, ma non pensare che io e te in questo istante non abbiamo lo stesso bisogno, perché senza Dio, senza Cristo Gesù in me e te, non ci può essere vita. Lo stesso bisogno che ha colui che è lontano da Dio, di Cristo Gesù, è il mio e il tuo, perché noi non siamo arrivati. L'Apostolo Paolo dice ai Filippesi: io non ritengo di essere già arrivato, ma una cosa faccio, dimenticando quello che mi sta indietro. Mi protendo verso l'avanti, cercando di afferrare quello che è il premio. Gloria a Dio per quello che è stato il successo. Lasciatemi passare questo termine. L'Apostolo Paolo utilizza il termine trionfo, quel termine che veniva utilizzato per i generali quando rientravano dopo aver conquistato delle terre in pompa magna a Roma. L'Apostolo Paolo dice: grazie siano resi a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo Gesù. Quindi il credente ha un trionfo. Ci sono dei successi spirituali che Dio concede a me e a te. Ma facciamo attenzione a non diventare professionisti, perché quando diventiamo professionisti stiamo mettendo Dio da parte. Il Signore mi ha richiamato a sé all'età di 19 anni e ci sono stati degli alti e bassi nella mia vita, come nella vita di ognuno di noi, credo. Ma poi arrivò un momento in cui una cara sorella, un'amica del Signore, mi disse qualcosa che iniziò a scuotere la mia vita. Io ho servito l'Italia nelle truppe dei paracadutisti, quindi è un bellissimo corpo dove ci si dedica in tante cose, dove ci sono uomini, anche donne oggi, che credono in un certo senso in ciò che fanno, nell'ideale della patria e altro. Ed ero fiero di questo, l'ho scelto io, all'età di 17 anni sono entrato in quel corpo, quindi era un qualcosa che mi rendeva fiero. E questa sorella mi disse: a me non dispiace il fatto che tu ami il tuo lavoro, ma quando osservo i tuoi occhi mentre parli del tuo lavoro e mentre parli di Cristo, c'è la stessa luce. E questo era qualcosa che io stesso non potevo permettere. Dio non poteva stare sullo stesso piano su ciò che anche io amavo. Non ero sposato, non avevo figli, per me quello era il mio amore, la mia passione. E la stavo mettendo sullo stesso piatto su cui mettevo la grazia di Cristo Gesù. Ciò non era possibile. Non puoi mettere sullo stesso piatto quelle che sono le tue passioni, che possano essere il lavoro, che possa essere la famiglia, che possano essere i figli, i nipoti o altro. Non possono stare a pari con Cristo Gesù. Sì, è vero che abbiamo amore, noi da credenti dobbiamo manifestare anche nel lavoro una certa testimonianza, una certa dedizione, ma non possiamo metterla al pari di quella che noi mettiamo nelle cose del Signore. Perché Dio ha dato se stesso per noi, ha dato Cristo Gesù a morire sulla croce, affinché io e te potessimo essere un giorno rivestiti della sua gloria. Diventare dei professionisti ci porta ad avere confidenza, e avere confidenza con Dio ci porta a fare gli stessi errori che fecero Anania e Saffira, che pensarono di poter mentire allo Spirito Santo. Sì, è vero, Anania e Saffira sapevano che Dio era onnipresente. E io a volte mi domando come si riesce ad avere la conoscenza che Dio è onnipresente e poi mentire allo Spirito Santo. Forse perché si inizia a mentire a se stessi, e tante volte ci sono alcune persone che sono prigioniere di loro stessi.
semplicemente perché non vogliono lasciarsi prendere dalla tristezza. Hanno paura della depressione. Ma se noi permettiamo allo Spirito Santo di modellare la nostra vita, se noi permettiamo allo Spirito Santo di soffiare sopra di noi, allora anche quelli che sono i nostri fallimenti, anche quello che è il male che ci è stato fatto, Dio lo trasforma in bene. Vi ricordate Giuseppe quando i suoi fratelli avevano paura che ormai con la morte di suo padre, di Giacobbe, Giuseppe si sarebbe vendicato. E andarono da Giuseppe, nostro padre ha detto, Giuseppe li fermò, disse fermi, il male che voi avete pensato di farmi, il Signore lo ha tramutato in bene, affinché il suo popolo oggi potesse scampare dalla carestia e dalla morte. E io a volte penso quanto grande doveva essere la fede di Giuseppe, che più rimaneva saldo e fedele nelle vie del Signore, più gli capitavano cose peggiori. Più metteva un taglio netto con il peccato, con la corruzione del mondo, più si trovava in condizioni umane spiacevoli. Ma il disegno, alla fine, portò un'opera d'arte meravigliosa davanti a Dio. Perché Dio preservò il suo popolo attraverso quell'uomo che soffrì con fedeltà. Ancora oggi Dio ha preservato e continuerà a farlo, non attraverso Giuseppe, ma attraverso Cristo Gesù, il suo figliuolo. E ciò che il mondo gli ha voluto fare di malvagio è stato tramutato in bene, perché egli è colui che porta la gioia lì dove c'è il lutto. E quindi anche quando c'è la morte, l'ecclesiaste, il predicatore, dice è meglio della nascita. Perché lì si può apprendere che la nostra vita dovrà terminare. Poi se è un figliuolo di Dio, la parola di Dio dice che è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi figlioli. È prezioso. Porta una testimonianza a quella che è la gloria di Dio. Vi dicevo prima che io sono contento dell'eredità che mi hanno lasciato i miei nonni. Non mi hanno lasciato soldi, ma mi hanno lasciato una testimonianza fedele. Mentre erano nel letto della malattia, tutti e due, uno 94, la nonna 92, si tenevano nella mano e cantavano inni, pregavano il Signore, e la gioia era nel loro cuore. Sapevano che stavano andando col Signore. E io chiedo al Signore che mi dia la stessa fede per arrivare fino all'ultimo giorno della mia vita e dire sì, è vero, la fine è meglio dell'inizio. Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice un detto nel mondo, ma se ben si inizia e non si arriva, è inutile. Ora ci apprestiamo alla conclusione di un anno e l'inizio di un altro. Signore, aiutaci a considerare quelli che sono stati i nostri fallimenti, in modo che noi possiamo lasciarci nelle Tue mani e far sì che Tu possa compiere ancora la Tua opera nella nostra vita. Chi sarà fedele fino alla fine sarà salvato, dice Gesù. Non basta l'esperienza della nuova nascita, non basta il battesimo nello Spirito Santo. Non basta essere usati da Dio con i doni dello Spirito Santo. Non basta essere anche al servizio di Dio. E questo il Signore lo dice a me stesso. Ma chi avrà perseverato infino alla fine. Signore, possiamo dire che alla fine di questo anno siamo ancora con Te. E fa che alla fine della nostra vita, quando avverrà, noi possiamo continuare ad essere così, alla Tua presenza. È vero, anche con i nostri fallimenti passati, ma la Tua presenza. Davide comprese e disse, meglio per me cadere nelle mani del mio Signore che cadere nelle mani dei miei nemici. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia.